Benvenuti al Daily Digest di giovedì 16 aprile.
Oggi parleremo di Acrotiri, la Pompei dell'Egeo sepolta sotto le ceneri di Santorini. App native Android con Vibe Coding, la sfida di Natively e React Native. Architetture fondazionali, Silicio Custom è la logica del pensiero in Gemini 3. Cittadella, la città murata medievale del Veneto. Deutsches Museum di Monaco, il più grande museo tecnologico del mondo. La guerra dei sistemi operativi è il dominio dell'edge computing nell'era dell'IA. Il paradigma del vibe coding è l'ecosistema no-code di Google Opal. Resilienza sistemica è metamorfosi urbana, la storia della crescita di Tokyo. Science Museum di Londra, dal motore a vapore di Watt al modulo Apollo. E la Cina degli Han, via della seta, Jiang Qian, Sima Qian e il confucianesimo di stato tra Luoyang e Chang'an. Iniziamo!
Acrotiri, la Pompei dell'Egeo sepolta sotto le ceneri di Santorini. Sotto le ceneri dell'eruzione minoica, Acrotiri giace perfettamente conservata da 3.000 anni. Questa sofisticata città dell'età del bronzo, paragonata alla Pompei dell'Egeo, rivela un livello di civiltà straordinario, con affreschi vivaci e sistemi urbani avanzati. La catastrofe vulcanica che ha preservato una civiltà. Tra il 1627 e il 1600 a.C., l'isola di Tera, l'odierna Santorini, fu teatro di una delle eruzioni vulcaniche più violente della storia umana, un evento di potenza catastrofica stimata a 4 o 5 volte superiore all'eruzione del Krakatoa del 1883. La caldera che si formò con il collasso della struttura vulcanica diede origine all'attuale conformazione arcipelagica di Santorini, con le sue spettacolari pareti di roccia lavica che precipitano sul mare Egeo. Fu proprio questa catastrofe a regalare all'umanità un dono inatteso, la conservazione quasi perfetta di Acrotiri, una fiorente città minoica sepolta sotto metri di pomice e cenere vulcanica. A differenza di Pompei, dove la rapidità dell'eruzione del 79 d.C. non lasciò scampo agli abitanti, ad Acrotiri i segni di un abbandono preventivo suggeriscono che la popolazione avesse già evacuato, probabilmente allertata da scosse premonitori. Il risultato è una città fossilizzata nel tempo, con le strutture architettoniche in parte intatte fino al secondo piano, le ceramiche ancora sui ripiani delle cucine e i sistemi idraulici perfettamente preservati, privata soltanto dei corpi dei suoi abitanti e degli oggetti preziosi che avevano portato con sé nella fuga. Questa conservazione selettiva rende Acrotiri un laboratorio archeologico di eccezionale importanza per comprendere la vita quotidiana dell'Egeo del secondo millennio a.C. L'urbanistica e l'architettura della città minoica. L'impianto urbanistico di Acrotiri rivela una sofisticazione sorprendente per una città dell'età del bronzo. Le strade lastricate, larghe abbastanza da permettere il passaggio di carri, si intersecano secondo una logica planimetrica che denota una pianificazione urbana consapevole e non casuale. Gli edifici, costruiti in pietra locale e mattoni crudi rinforzati con travi di legno, un sistema antisismico ante litteram che ha contribuito alla loro conservazione, raggiungevano altezze di 2 e 3 piani. Le finestre ampie e numerose suggeriscono una cultura che valorizzava la luce naturale e la ventilazione, elementi di benessere abitativo che associamo normalmente a civiltà molto più tarde. Straordinario è il sistema fognario di Acrotiri. Ogni edificio era collegato a un sistema di canalizzazione sotterraneo per lo smaltimento delle acque reflue, una soluzione igienica di livello superiore a quello di molte città europee ancora nel XIX secolo d.C. I magazzini, con le loro enormi giare ceramiche, i pitos, ancora in situ, testimoniano una società dedita al commercio su vasta scala, con eccedenze alimentari che suggeriscono un'economia organizzata e probabilmente centralizzata. L'assenza di strutture palazziali evidenti differenzia Acrotiri dai centri minoici di Creta, suggerendo un'organizzazione sociale forse più orizzontale o decentrata, anticipando modelli di governance che si affermeranno molto più tardi nella storia del Mediterraneo. Gli affreschi e l'arte di Acrotiri. Gli affreschi di Acrotiri rappresentano il corpus pittorico più importante e meglio conservato dell'età del bronzo Egea, superando per qualità e varietà persino le celebri pitture dei palazzi minoici di Creta. Rinvenuti a partire dalle prime campagne di scavo condotte dall'archeologo Spiridon Marinaros dal 1967, questi dipinti murali coprono intere pareti con scene di straordinaria ricchezza cromatica e narrativa. La celebre marinara mostra navi in processione tra paesaggi costieri con città portuali, offrendo una documentazione visiva incomparabile delle pratiche nautiche e dell'architettura urbana dell'Egeo del secondo millennio a.C. I giovani pugili, due ragazzi che si affrontano in un combattimento rituale, e le antilopi in corsa rivelano un senso naturalistico e una padronanza tecnica della rappresentazione del movimento che anticipa soluzioni pittoriche considerate tipicamente greche di molti secoli dopo. Il paesaggio primaverile, con le sue rondini in volo su un paesaggio fiorito di gigli rossi, costituisce il primo vero paesaggio della storia dell'arte occidentale, un genere autonomo che si affermerà solo con la pittura pompeiana, quasi 1500 anni più tardi. Gli originali degli affreschi sono oggi conservati al Museo Nazionale di Atene, mentre copie di alta qualità sono esposte nel sito di Akrotiri e al Museo di Tera Afira, permettendo ai visitatori di ammirare la straordinaria vivacità cromatica di queste opere. Akrotiri è molto più di un sito archeologico, è una finestra spalancata su una civiltà straordinariamente avanzata, inghiottita dal fuoco e restituita dalla terra. La Pompei dell'Egeo custodisce risposte ancora parziali a domande fondamentali sull'origine della civiltà occidentale e sui legami tra le culture del Mediterraneo antico. Ogni campagna di scavo aggiunge nuove tessere a un mosaico affascinante e inesauribile. La scienza è un gioco serio a cui tutti possono partecipare. Giochiamo la prossima carta su microsmeta.com.
App native Android con Vibe Coding. La sfida di Nativeli è React Native. Nel 2026, il Vibe Coding rivoluziona lo sviluppo mobile. Nativeli si distingue come unico strumento specializzato per generare app React Native ed Expo pronte per gli store. Con accesso nativo all'hardware del dispositivo e piena proprietà del codice sorgente. Il valore delle app native nel 2026. Nel panorama dello sviluppo mobile del 2026, la distinzione tra app native e Progressive Web App rappresenta una scelta strategica fondamentale per sviluppatori e aziende. Le app native, realizzate con framework come React Native, accedono direttamente all'hardware del dispositivo con una profondità impossibile da raggiungere tramite browser. Questo si traduce in un accesso ottimizzato ai sensori biometrici, impronta digitale, riconoscimento facciale, al modulo Bluetooth per la comunicazione con dispositivi IoT, al GPS con funzionalità di navigazione in tempo reale e alla fotocamera con accesso a tutti i parametri di scatto e post-elaborazione. Le prestazioni superiori si manifestano soprattutto nelle animazioni complesse e nei calcoli computazionalmente intensivi, dove le app native garantiscono frame rate stabili e tempi di risposta irraggiungibili per le PWA. L'integrazione con il sistema operativo consente notifiche push native, widget per la schermata home e funzionalità offline robuste basate su cache locale avanzata. Non secondaria è la percezione degli utenti. Le app distribuite tramite Google Play Store e Apple App Store godono di una fiducia intrinseca maggiore rispetto ai link web, un vantaggio competitivo non trascurabile in mercati saturi. Prestazioni superiori in animazioni complesse e calcoli computazionalmente intensivi, con frame rate stabili su qualsiasi dispositivo Android, integrazione profonda con il sistema operativo, notifiche push native, widget per schermata home, accesso a sensori biometrici, funzionalità offline robuste grazie alla cache locale avanzata e alla gestione nativa della persistenza dei dati, maggiore fiducia degli utenti rispetto alle Progressive Web App, distribuita attraverso store ufficiali con verifica della qualità. Nativeli, la specializzazione React Native. Nativeli si posiziona come strumento di vibe coding di riferimento per chi i microscopici di app React Native ed Expo pubblicamente distribuite su store ufficiali. La sua architettura è progettata attorno a un'unica proposta di valore: generare codice React Native pronto per la produzione, senza compromessi sulla qualità del binario finale. Il workflow si articola in modo estremamente efficiente. L'utente descrive l'app desiderata in linguaggio naturale. Nativeli interpreta le richieste e produce la struttura del progetto Expo, gestendo automaticamente le dipendenze, le configurazioni di build e le credenziali necessarie per la firma dei pacchetti. La generazione con un solo clic di file APK per il testing su Android rappresenta un risparmio di ore di configurazione dell'ambiente di sviluppo tradizionale. Analogamente, la produzione di file IPA per iOS elimina la necessità di possedere un Mac con Xcode per le fasi preliminari di testing. Il prezzo estremamente competitivo rende Nativeli accessibile a freelance, startup e piccoli team che vogliono validare rapidamente un'idea di prodotto mobile senza investire in infrastrutture di sviluppo complesse. La piattaforma supporta tutti i componenti principali di Expo, dalla gestione dei permessi alle notifiche push, dalle application programming interface di localizzazione ai moduli di pagamento in app, garantendo una copertura funzionale adeguata alla grande maggioranza dei casi d'uso commerciali. La proprietà del codice come vantaggio competitivo. Uno degli aspetti più critici nella scelta di una piattaforma di sviluppo è la questione della proprietà del codice sorgente. Molte soluzioni no-code e low-code imprigionano l'utente in un ecosistema proprietario. Se la piattaforma chiude, cambia i prezzi o smette di supportare una funzionalità necessaria, l'intera base di codice diventa inaccessibile o inutilizzabile. Nativeli rompe questo schema offrendo l'esportazione completa del progetto tramite integrazione con GitHub. Ogni riga di codice React Native generata è accessibile, modificabile e portabile su qualsiasi altro ambiente di sviluppo. Questa filosofia Open Exit garantisce che l'investimento nella creazione dell'app non sia mai vincolato alla sopravvivenza commerciale di una singola piattaforma. Uno sviluppatore che inizia con Natively può successivamente affinare manualmente il codice in Visual Studio Code, aggiungere librerie native personalizzate tramite Plugin Expo, o passare a un team di sviluppo tradizionale senza dover riscrivere l'applicazione da zero. La piena proprietà del codice rappresenta quindi non solo un vantaggio tecnico, ma una garanzia di continuità aziendale e un elemento di negoziazione nella valutazione del prodotto digitale in scenari di acquisizione o partnership, dove la trasparenza della base di codice è spesso un prerequisito per la due diligence tecnologica. Il vibe coding per app native rappresenta nel 2026 una rivoluzione silenziosa nello sviluppo mobile. Strumenti come Natively dimostrano che è possibile coniugare la velocità dell'intelligenza artificiale generativa con la solidità tecnica delle app native, senza sacrificare la proprietà intellettuale del codice. Per sviluppatori, startup e aziende, questa convergenza apre scenari di innovazione prodotto prima impensabili nei tempi e nei costi.
Sempre connesso, sempre informato, sempre con Digital Worlds. Avanti tutta su microsmeta.com. Architetture fondazionali, Silicio Custom e la logica del pensiero in Gemini 3. L'era dell'inferenza impone un salto prestazionale massiccio per sostenere ecosistemi autonomi. Google risponde con l'architettura Ardour Ironwood e la formidabile famiglia di modelli Gemini 3. Attraverso potenze di calcolo esorbitanti e rigorose firme di pensiero crittografiche, si plasma una nuova generazione di intelligenza artificiale dal ragionamento profondo. La transizione verso l'era dell'inferenza è l'hardware Ironwood. La sfrenata e implacabile industrializzazione dell'intelligenza artificiale nel corso dell'anno 2026 ha inevitabilmente e drammaticamente segnato un punto di svolta critico e irreversibile per l'intera filiera globale. Il definitivo superamento della pacifica parità algoritmica a favore del feroce dominio ecosistemico. Attualmente, il vero vantaggio competitivo e strategico delle corporazioni non si misura minimamente sui miseri margini incrementali o sui lievi miglioramenti percentuali ottenuti nei ristretti benchmark accademici, bensì sulla titanica capacità di attuare la compressione verticale dell'intero e complesso stack tecnologico. Con l'irresistibile ascesa dei flussi di lavoro agentici e l'esplosione della generazione dinamica intrinseca nel nuovo paradigma della programmazione guidata in linguaggio naturale, l'industria dei semiconduttori è entrata trionfalmente in quella che viene solennemente definita l'era dell'inferenza. Questo peculiare momento storico è pesantemente caratterizzato da un'insaziabile e parossistica domanda di calcolo strutturato a bassissima latenza. Per sostenere materialmente e fisicamente questo colossale peso computazionale senza incappare in crolli sistemici, l'azienda di Mountain View ha svelato al mondo attonito la sua settima generazione di processori tensoriali proprietari, sviluppati segretamente sotto il nome in codice di Ironwood. A totale e netta differenza dei vecchi chip storicamente concepiti e ottimizzati esclusivamente per le lunghe fasi di addestramento statico, questa formidabile e nuova architettura al silicio stabilisce inediti parametri standard per l'elaborazione asincrona, erogando l'impressionante e inaudita potenza di calcolo di oltre 42 exaflops per ciascun pod, polverizzando qualsiasi precedente record prestazionale legato ai supercomputer civili e militari. Gemini 3 è le strabilianti e nuove frontiere delle specifiche tecniche. Basandosi ferocemente sulla smisurata e bruta capacità di calcolo offerta dall'infrastruttura di rete basata sui processori Ironwood, gli ingegneri del team DeepMind hanno ufficialmente rilasciato e reso operativa la magnifica famiglia di modelli neurali denominata Gemini 3. Sebbene la gloriosa e acclamata prima generazione avesse lodevolmente introdotto nel mercato la fondamentale multimodalità nativa e la successiva iterazione avesse faticosamente gettato le indispensabili basi logiche per l'esecuzione di complesse capacità agentiche, questa terza evoluzione rappresenta indiscutibilmente lo stato dell'arte planetario per quanto concerne il ragionamento astratto complesso e la comprensione chirurgica della profondità semantica testuale. Il modello di punta assoluto vanta specifiche tecniche eccezionali e sbalorditive, progettate appositamente per ingerire e processare fluidamente flussi di input massivi. La mostruosa finestra di contesto attiva accetta e ritiene stabilmente in memoria ben oltre 1 milione di token crittografici, permettendo all'intelligenza di elaborare simultaneamente sterminate repository di codice informatico in linguaggi diversificati, centinaia di documenti densi di dati o filmati ad alta risoluzione lunghi svariate ore. Particolare ed estremo vanto del team di sviluppo è l'elaborazione acustica nativa. Il modello riesce ad ascoltare ininterrottamente ed estrapolare significati sfumati da tracce audio lunghe più di 8 ore in un singolo e compatto blocco operativo. Per le sfide più critiche in campo biomedico o aerospaziale, è stata varata la formidabile modalità di pensiero profondo, capace di dedicare enormi quote di calcolo per snodare teoremi e dirimere ostacoli logici di livello superiore. La meccanica logica del ragionamento è le firme di pensiero. L'innovazione infrastrutturale e architetturale più radicale, complessa e intellettualmente affascinante introdotta in questi formidabili modelli è la stretta implementazione tecnica delle cosiddette firme di pensiero. Per riuscire a garantire matematicamente che i molteplici agenti virtuali non smarriscano mai il delicatissimo filo logico del discorso o cadano vittima delle temute allucinazioni sintattiche durante lunghissime esecuzioni operative asincrone, è stato astutamente ideato un sofisticato e inviolabile meccanismo crittografico capace di preservare intatto lo stato di ragionamento interno del modello. Queste particolari firme digitali non sono altro che lunghissime stringhe alfanumeriche rigorosamente crittografate e indissolubilmente incorporate all'interno dei pesanti payload informativi inviati in risposta dall'interfaccia di programmazione. Ogni singola volta che il modello genera un dedalo logico o chiama in causa una determinata funzione esterna per operare su un foglio di calcolo o inviare una email, il protocollo di rete richiede una validazione severissima sul turno conversazionale in corso. Questo obbliga tassativamente e inesorabilmente lo sviluppatore a intercettare, immagazzinare e successivamente restituire intatta questa precisa firma informatica quando invia la cronologia dei dati per l'operazione successiva. Qualsiasi minima, infinitesimale alterazione accidentale di questa catena di pensiero codificata scatena un immediato e implacabile blocco di sicurezza di rete. Tale ingegnosità strutturale garantisce non solo una memorizzazione perfetta delle interazioni passate, ma assicura una stupefacente e impeccabile continuità visiva persino nella difficile fase di generazione e perfezionamento interattivo di immagini grafiche in altissima risoluzione. Processori Ironwood, settima generazione di chip tensoriali ottimizzati ferocemente per l'inferenza rapida ad alto volume. Finestra di contesto. Capacità inaudita di memorizzare attivamente oltre 1 milione di token logici senza alcun deterioramento o perdita di attenzione. Modalità pensiero profondo. Sottosistema logico dedicato alla certosina e faticosa risoluzione di complessi enigmi ingegneristici e scientifici. Firme crittografiche, marker di validazione indispensabili per mantenere salda la coerenza logica e la memoria dell'agente virtuale operativo. L'ottimizzazione computazionale attraverso i livelli di pensiero Application Programming Interface. Parallelamente alla titanica introduzione delle firme logiche per la solidità contestuale, i progettisti hanno dovuto obbligatoriamente risolvere l'annosa e cruciale questione del bilanciamento asimmetrico tra l'eccellente latenza reattiva dell'infrastruttura e i costi energetici letteralmente stratosferici derivanti dal massiccio utilizzo dei vasti data center mondiali. Per mitigare tale criticità, è stata elegantemente esposta e messa a disposizione degli sviluppatori professionisti un'inedita e sofisticata impostazione denominata livello di pensiero. Questa ingegnosa modulazione software permette alle corporazioni di decidere attivamente quanto sudore computazionale far consumare al modello neurale per ogni singola query. Il livello minimo risulta essere squisitamente ottimizzato per abbattere drasticamente e istantaneamente la latenza di risposta disabilitando intenzionalmente e chirurgicamente gran parte del cervellotico e prolisso ragionamento interno deduttivo. Questa modalità spartana è ideale per interfacce di chat Rearev e compiti banali ad altissimo throughput di rete. Salendo nella gerarchia scalare, l'impostazione intermedia fornisce un sano ed equilibrato compromesso algoritmico, applicando un pensiero analitico di media profondità perfetto per l'ottimizzazione e lo snellimento dei compiti redazionali aziendali quotidiani. Infine, il possente livello massimo costringe e forza la rete neurale a sfruttare ogni singola oncia di potenza di calcolo disponibile per sviscerare le implicazioni più oscure e profonde del problema posto. Pur impiegando svariati secondi supplementari prima di stampare a video la prima parola, garantisce risultati incrollabili e inappuntabili per i flussi di lavoro ingegneristici e matematici di massima complessità aziendale e militare. Il formidabile ecosistema Gemini trasforma il microchip in un autentico e instancabile laboratorio di ragionamento astratto, dimostrando che la grandezza dell'intelligenza artificiale non risiede nella semplice velocità, ma nell'impeccabile e rigorosa profondità logica del pensiero. Speriamo che la nostra selezione di oggi ti stia appassionando. Prossimo argomento su microsmeta.com.
Cittadella, la città murata medievale del Veneto. Eretta da Padova nel 1220 con esclusivi fini militari, Cittadella conserva una delle cerchie murarie medievali più intatte d'Europa. La sua forma ellittica e il camminamento di ronda rivelano le raffinate tecniche poliorcetiche delle città padane del XIII secolo. La nascita di una fortezza medievale. Nel 1220, la città di Padova prese una decisione strategica destinata a lasciare un segno indelebile nel paesaggio veneto, la costruzione ex novo di una città murata nel territorio del cittadellese, allora conteso tra le potenze comunali del nord Italia. Cittadella nacque così come avamposto militare avanzato, una risposta diretta alla crescente pressione di Treviso e alla necessità di controllare i percorsi commerciali e militari lungo la pianura padana. La scelta del sito non fu casuale. Posizionata in una zona pianeggiante con accesso al fiume Brenta, Cittadella poteva controllare le principali vie di comunicazione, garantendo al contempo la difesa della retrovia padovana. La fondazione avvenne seguendo i canoni dell'urbanistica militare medievale dell'Italia settentrionale, con un impianto planimetrico razionale che prevedeva una griglia ortogonale di strade interne. Diversamente dalle città che si dotarono di mura come protezione aggiuntiva a un abitato preesistente, Cittadella fu concepita sin dall'inizio come organismo difensivo integrato, dove la cinta muraria e l'abitato erano elementi inscindibili di un unico progetto strategico. Questo approccio progettuale ne fa uno degli esempi più puri e storicamente leggibili di città-fortezza medievale sopravvissuta in Europa, un documento urbanistico di straordinario valore per la comprensione delle dinamiche politiche e militari della marca trevigiana nel 200. L'architettura difensiva, la cerchia muraria ellittica. La caratteristica morfologica più straordinaria di Cittadella è la sua cinta muraria di forma ellittica, che si distingue nettamente dalle soluzioni poligonali o circolari adottate in altri centri fortificati coevi. Questo profilo ellittico, lungo circa 1461 metri con larghezza massima di 492 metri e lunghezza di 742 metri, non è frutto del caso ma di una precisa scelta ingegneristica. L'ellisse garantisce una distribuzione ottimale delle forze di pressione lungo tutta la circonferenza muraria, riducendo i punti di debolezza strutturale che invece si concentrano negli spigoli delle cinte poligonali. Le mura, alte fino a 14 metri e spesse circa 2 metri, sono realizzate in mattoni di cotto rosso caratteristici della tradizione costruttiva padana. Lungo il perimetro si aprono quattro porte monumentali orientate secondo i punti cardinali: Porta Padova a ovest, Porta Bassano a nord, Porta Vicenza a est e Porta Treviso a sud. Queste porte, con i loro archi gotici e le torri di guardia integrate, rappresentano capolavori dell'ingegneria militare medievale, capaci di controllare e filtrare il transito di merci, eserciti e messaggeri. Completano il sistema difensivo i numerosi torrioni a sezione semicircolare, distribuiti regolarmente lungo le mura, che permettevano ai difensori di coprire con il fuoco di frecce e proiettili l'intera superficie esterna delle mura stesse, eliminando le zone d'ombra che gli assedianti avrebbero potuto sfruttare. Il camminamento di ronda e le tecniche poliorcetiche. Il camminamento di ronda di Cittadella costituisce uno degli elementi più preziosi e rari del patrimonio difensivo medievale italiano. Accessibile ai visitatori per quasi tutto il perimetro della cinta, permette di percorrere dall'alto le mura e comprendere visceralmente la logica difensiva che presiedeva alla loro progettazione. Dal camminamento emergono con chiarezza le tecniche poliorcetiche padane del XIII secolo. Le merlature guelfe, con la loro caratteristica forma quadrata, si alternano ritmicamente lungo la sommità delle mura, offrendo protezione ai difensori durante i combattimenti ravvicinati. Le feritoie, sapientemente inclinate verso il basso, permettevano il tiro in diagonale verso il basso, coprendo le zone morte immediatamente adiacenti alla base delle mura, dove gli assalitori erano più vulnerabili. Le piombatoi, strutture aggettanti in legno o pietra dalla quali si lanciavano massi e liquidi bollenti, completavano l'arsenale difensivo passivo della fortezza. Il fossato esterno, oggi in parte prosciugato ma ancora visibile nel tracciato del terreno circostante, aggiungeva un ulteriore ostacolo all'avanzata degli assedianti, costringendoli a operazioni di riempimento sotto il fuoco dei difensori. L'integrità straordinaria di questo sistema difensivo, mantenutosi pressoché inalterato per oltre 800 anni, rende Cittadella un documento vivente delle strategie militari medievali della pianura padana, di importanza eccezionale per storici, architetti e appassionati di storia militare. Cittadella rappresenta un miracolo di conservazione medievale nel cuore del Veneto. La sua cinta muraria ellittica, il camminamento di ronda percorribile e le quattro porte monumentali non sono semplici reliquie del passato, ma un sistema difensivo integro che racconta con straordinaria completezza le strategie militari e le ambizioni politiche della Padova comunale del XIII secolo. Una visita a Cittadella è un viaggio autentico nell'ingegneria militare medievale.
Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 3500 articoli e 100 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
Deutsches Museum di Monaco, il più grande museo tecnologico del mondo. Fondato nel 1903 e inaugurato nel 1925. Il Deutsches Museum di Monaco ospita oltre 73.000 oggetti che raccontano la storia della scienza e della tecnologia umana. Con i suoi 73.000 metri quadrati di esposizione, è il più grande museo tecnico-scientifico del mondo. Storia e fondazione del Tempio della Tecnologia. Il Deutsches Museum di Monaco di Baviera nacque da una visione ambiziosa, quella dell'ingegnere Oskar von Miller, che nel 1903 fondò l'istituzione con l'obiettivo di creare il museo dedicato alla scienza e alla tecnologia più grande e completo del mondo. L'inaugurazione ufficiale avvenne il 7 maggio 1925, in occasione del 60° compleanno dello stesso fondatore, alla presenza del presidente del Reich Paul von Hindenburg e di migliaia di ospiti illustri provenienti da tutta Europa. La sede, Un'isola sul fiume Isar nel cuore di Monaco, fu scelta per la sua posizione centrale e per la disponibilità di spazio sufficiente ad accogliere esposizioni di dimensioni monumentali. L'edificio principale, progettato in stile neoclassico con elementi eclettici, si estende su una superficie di circa 73.000 metri quadrati di spazio espositivo distribuito su 6 piani, rendendolo il più grande museo di scienza e tecnologia del mondo per superficie. Danneggiato pesantemente dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, il museo fu pazientemente restaurato nel dopoguerra e progressivamente ampliato con nuove sezioni tematiche che rispecchiavano i progressi tecnologici del XX e del XXI secolo. Nel corso dei decenni sono stati aperti sedi distaccate, tra cui il Deutsches Museum Verkehrszentrum dedicato ai trasporti e la Flugwerft Schleißheim per l'aviazione, espandendo ulteriormente la straordinaria capacità espositiva dell'istituzione. Le collezioni più straordinarie. Il patrimonio del Deutsches Museum comprende oltre 73.000 oggetti esposti, selezionati tra più di 125.000 pezzi conservati nelle riserve, che coprono 79 aree tematiche dall'astronomia alla zoologia tecnica. Tra i pezzi più celebri figura il primo generatore di corrente alternata trifase al mondo, costruito da Oscar von Miller stesso. È il laboratorio originale dove Otto Hahn e Fritz Strassmann effettuarono nel 1938 la prima fissione nucleare dell'uranio, un momento che avrebbe irrevocabilmente cambiato la storia dell'umanità. La sezione dedicata all'aeronautica ospita esemplari unici di aerei militari e civili, tra cui il Junkers U-52, l'iconico trimotore della Lufthansa degli anni 30 del Novecento. La sezione mineraria include una miniera sotterranea ricostruita con fedeltà documentaria, percorribile dai visitatori per comprendere le condizioni di lavoro nelle miniere di carbone e di sale gemma. Il planetario del Deutsches Museum, uno dei più grandi e tecnologicamente avanzati d'Europa, proietta spettacoli sulla volta stellata con tecnologia di ultima generazione. La sezione navale ospita imbarcazioni di ogni epoca, dai vascelli a vela ai sottomarini della Seconda Guerra Mondiale, con modelli funzionanti e sezioni trasversali degli scafi che rivelano i segreti millenari della costruzione navale mondiale. L'esperienza immersiva per i visitatori. Una delle filosofie fondanti del Deutsches Museum è la partecipazione attiva del visitatore, un approccio rivoluzionario per l'epoca della sua fondazione e ancora oggi attuale e apprezzato. Numerose installazioni interattive permettono di azionare macchinari storici, simulare esperimenti scientifici e comprendere principi fisici attraverso l'esperienza diretta piuttosto che la semplice osservazione passiva. Le dimostrazioni dal vivo, programmate quotidianamente nelle sezioni di elettrotecnica, chimica e fisica, coinvolgono il pubblico in esperimenti spettacolari, tra cui la celebre dimostrazione della gabbia di Faraday, che rendono accessibili concetti complessi anche ai visitatori privi di formazione scientifica. La ricostruzione fedele di ambienti storici, dalla miniera medievale al laboratorio alchemico rinascimentale, crea un'immersione temporale che supera la tradizionale esposizione museale, trasportando il visitatore direttamente nel contesto storico delle scoperte. Il museo dedica particolare attenzione ai giovani visitatori, con percorsi didattici progettati per diverse fasce d'età e laboratori pratici dove i ragazzi possono cimentarsi con la scienza in prima persona. Per chi desidera approfondire specifiche tematiche, la biblioteca del Deutsches Museum è una delle più complete al mondo nel settore della storia della scienza e della tecnologia, con oltre 900.000 volumi, riviste e documenti originali consultabili dagli studiosi di tutto il mondo. Il Deutsches Museum di Monaco è un monumento vivente alla creatività e all'ingegno umano, un luogo dove la storia della tecnologia diventa racconto emozionante e accessibile a tutti. Visitarlo significa comprendere come ogni invenzione, dall'aratro alla fissione nucleare, abbia contribuito a plasmare il mondo in cui viviamo. Un viaggio obbligatorio per chiunque voglia capire come l'umanità abbia trasformato la scienza in progresso collettivo.
Scienza e fantascienza spesso si scambiano il posto. Scopriamo come, nel prossimo tema su microsmeta.com. La guerra dei sistemi operativi è il dominio dell'edge computing nell'era dell'IA. La maturazione dei modelli fondazionali trasferisce il campo di battaglia dal cloud ai dispositivi degli utenti. Google lancia applicazioni desktop pervasive per Windows e Mac, mentre Android 17 introduce architetture multiagente autonome. Apple, intrappolata nel paradosso tecnologico, si affida esternamente a Gemini per alimentare la propria intelligenza ecosistemica. L'offensiva desktop di Google per gli ambienti Windows e Mac. L'illustrazione più palese, strategica e feroce di questa nuova corsa agli armamenti digitali si è materializzata in modo dirompente nel delicato scenario di metà aprile del 2026, con il maestoso e globale rilascio della nuovissima applicazione desktop proprietaria, orgogliosamente presentata e specificamente codificata per il vasto e florido ecosistema Windows. Questa raffinata e potente architettura software non è un banale o debole collegamento web superficiale, è limitato a un fragile simulacro estetico per i normali motori di ricerca integrati nel browser, ma consiste in un solido e massiccio eseguibile nativo ideato chirurgicamente per spodestare e sfidare senza alcun timore reverenziale gli strumenti di ricerca integrati a livello del kernel di sistema. Tramite la sapiente e rapidissima pressione simultanea della magica combinazione di tasti di richiamo globale, l'utente comune può liberamente e agevolmente evocare su schermo un potentissimo launcher di forma ibrida e fluttuante, costantemente e direttamente alimentato dalla brutale efficienza algoritmica dei grandi modelli logici. La suprema e indiscutibile potenza di questa interfaccia asettica risiede intimamente e integralmente nella sua capillare e pervasiva indicizzazione. Il sistema non si limita umilmente a interrogare server web remoti, bensì aggredisce e analizza istantaneamente, scandagliandone a fondo la natura testuale o grafica, tutti i polverosi file aziendali locali immagazzinati sull'hard disk solido, i pesanti log delle complesse applicazioni residenti e l'intero abisso documentale depositato e stipato nei meandri protetti del drive in cloud. La polemica infuocata dei browser e le contromisure contro Microsoft. L'imponente e affannoso tentativo di svincolarsi prepotentemente dalle castranti e antiquate limitazioni strutturali e operative del vecchio modello confinato al browser rappresenta, in larghissima e documentata parte, una spietata reazione alle machiavelliche e soffocanti strategie difensive adottate ciecamente dai grandi colossi informatici concorrenti. Nello stesso infuocato mese primaverile del 2026, si è violentemente riaccesa nei tribunali un'aspra, complessa e intricata controversia antitrust formalmente e duramente sollevata dalla prestigiosa fondazione Mozilla, creatrice del software Firefox, che accusa pesantemente e senza mezzi termini la spietata corporazione di Redmond di star deliberatamente e maliziosamente adottando discutibili tattiche scorrette all'interno del proprio e capillarmente diffuso sistema operativo. L'accusa formale verte sull'insistente pratica forzata tesa a manipolare i protocolli di intercettazione di rete per costringere gli sventurati utenti all'utilizzo obbligato e vincolante del browser nativo proprietario Edge e del conseguente assistente informatico Copilot, sfruttando meccanismi subdoli radicati nella barra delle applicazioni inferiori. L'azienda devierebbe forzatamente qualsiasi innocuo link ipertestuale e qualsiasi faticosa ricerca di file di sistema direttamente all'interno delle proprie strette maglie distributive, scavalcando cinicamente e deliberatamente le chiare preferenze espresse dall'utente finale. Queste controverse, monopolistiche e asfissianti dinamiche di puro strapotere commerciale evidenziano palesemente perché gli antagonisti tecnologici ritengano di vitale importanza stabilire prepotentemente una salda e fiera presenza tramite applicazioni software dedicate, progettate astutamente per operare a livello profondo e intersecare le primitive del sistema operativo stesso aggirando così eventuali blocchi. L'integrazione mobile capillare è il formidabile framework agentico. Spostando il campo di battaglia sul turbolento e inarrestabile fronte dei dispositivi mobili tascabili, dove il dominio operativo si esercita capillarmente nelle mani di miliardi di utenti ignari, il trionfale rilascio della 17ª iterazione del celebre sistema operativo Android ha indiscutibilmente impresso una profonda, viscerale e traumatica accelerazione al mercato globale, configurandosi non semplicemente come un ordinario e prevedibile aggiornamento grafico e funzionale, bensì come un netto e violento salto generazionale. Questa nuovissima e luccicante versione software mobile è, di fatto, la prima piattaforma di comunicazione cellulare interamente ed epicamente riprogettata da zero partendo dai minimi linguaggi di base del proprio kernel e concepita esclusivamente e unicamente per riuscire a ospitare stabilmente e armoniosamente innumerevoli e pesantissime intelligenze artificiali di tipo autonomo e agentico. Il fulcro vitale, pulsante ed energivoro dell'intero sistema si impernia ostinatamente sulla geniale e complessa implementazione di un criptico e avveniristico framework strutturale denominato silenziosamente Agent. Si tratta di una mostruosa ed efficiente piattaforma software di calcolo distribuito multiagente in cui una pletora di differenti e bizzarre entità virtuali, rigorosamente e spaventosamente iperspecializzate nell'estrazione semantica di dati, nella rapida codifica logica o nella scrupolosa e metodica organizzazione archivistica dei vari documenti, collaborano costantemente e freneticamente in secondo piano. Questo immenso alveare di logiche deduttive artificiali delega continuamente noiosi compiti in background asincrono per completare autonomamente estenuanti flussi di lavoro, sorvegliando il dispositivo ed estrapolando dati essenziali dai sensori ottici delle avanzatissime fotocamere ad altissima e mostruosa risoluzione integrata. Lanciatore ibrido pervasivo, integrazione profonda di combinazioni rapide su tastiera che unificano l'elaborazione di interrogazioni locali e quelle residenti nel cloud remoto. Battaglia dei browser. Contrasti legislativi spietati sollevati per spezzare ciecamente il monopolio dei giganteschi sistemi operativi preinstallati di fabbrica. Android 17. Aggiornamento radicale del sistema concepito esplicitamente per alimentare sciami immensi di agenti logici artificiali silenti e attivi. Collasso del paradosso Apple. Affidamento massiccio alle reti esterne per far sopravvivere operativamente il sistema di intelligenza di Cupertino. Il paradosso strategico è la fatale debolezza di Apple Intelligence. Mentre le spietate e aggressive corporazioni del software convergono in massa verso audaci fusioni logiche a bassissimo livello e combattono ferocemente sul campo aspro e competitivo dell'integrazione nativa globale, il celebre gigante informatico di Cupertino si trova tragicamente impantanato ad affrontare un doloroso, turbolento e critico periodo storico proprio in gravosa e malinconica prossimità dell'attesissima e cruciale conferenza estiva per lo sviluppo. Sebbene il chiuso, raffinato e lucidissimo ecosistema mobile dei propri dispositivi continui fortunatamente e solidamente a beneficiare di una stupefacente e quasi religiosa fidelizzazione d'acquisto presso l'ampia platea di utenti finali, le immense e imperdonabili mancanze progettuali e gli oggettivi ritardi tecnologici emersi senza ombra di dubbio negli anni precedenti riguardo alle effettive capacità in-house hanno eroso considerevolmente e irrimediabilmente la magica aura dorata di superiorità tecnologica del colosso americano. Il grottesco e tragico paradosso alla base di questa insostenibile e disperata strategia è emerso chiaramente ed è deflagrato nei mercati azionari mondiali con il pubblico e sofferto annuncio della sigla di una clamorosa e pluriennale partnership tecnica stipulata, in fretta e furia proprio con l'eterno, acerrimo e odiato nemico di Mountain View, la quasi totalità delle vantate e luccicanti funzionalità neurali proprietarie, nonché l'aggiornamento assolutamente vitale del decano assistente. Vocale obsoleto, verranno di fatto interamente elaborate e silenziosamente alimentate dai potenti algoritmi e dall'infrastruttura aliena e distante fornita segretamente dalla concorrenza, decretando la colonizzazione inesorabile del nucleo cognitivo mobile. In questo scenario di convergenza implacabile, chi controlla il nodo sensoriale più vicino alla retina e al polpastrello dell'utente detiene, di fatto, le chiavi dorate per governare la totalità del flusso di conoscenza mondiale. Le idee più incredibili sono quelle che cambiano la realtà. Ascoltiamo la prossima su microsmeta.com.
Il paradigma del vibe coding è l'ecosistema no code di Google Opal. L'industria dello sviluppo software attraversa una profonda metamorfosi grazie al vibe coding. L'ingegnere guida assistenti IA in linguaggio naturale, abbandonando la stesura manuale della sintassi. Con piattaforme avanzate come Google Opal, la prototipazione rapida e l'automazione si integrano perfettamente nel cloud, democratizzando la creazione tecnologica. L'ascesa del vibe coding è la metamorfosi dello sviluppo software. Nel corso dell'anno 2025 e nei primissimi, frenetici mesi del 2026, l'intera industria globale dello sviluppo software ha vissuto un epocale e inarrestabile riallineamento paradigmatico, catalizzato in modo dirompente dall'emersione del concetto di vibe coding. Questo peculiare termine, originariamente e brillantemente coniato nel febbraio del 2025 dall'illustre ricercatore informatico Andrei Karpathy, noto per essere il cofondatore della divisione di intelligenza artificiale di Tesla e pioniere presso OpenAI, è rapidamente trasceso dai ristretti confini del gergo puramente tecnico per essere ufficialmente consacrato come parola dell'anno. Questo innovativo e dirompente approccio metodologico descrive minuziosamente un flusso di lavoro operativo all'interno del quale il ruolo primario, storico e fondamentale dell'ingegnere informatico subisce una traslazione netta. Si sposta irrevocabilmente dalla stesura manuale, tediosa e metodica di infinite righe di codice scritte in astratti linguaggi di programmazione formali, alla più elevata e strategica direzione di un avanzato assistente basato su reti neurali. In questo rivoluzionario modello architetturale, lo sviluppatore in carne e ossa non funge più da mero traduttore di logica matematica in sintassi eseguibile dalla macchina, ma assume consapevolmente una veste manageriale di altissimo profilo, del tutto paragonabile a quella di un esperto regista cinematografico. Egli viene infatti incaricato di definire accuratamente la macroarchitettura generale del software, i risultati aziendali attesi e l'esperienza visiva dell'utente finale, mentre le reti neurali sottostanti si occupano di generare e perfezionare l'implementazione del codice. Il rischio del debito tecnico è il vibe coding hangover. Nonostante la fenomenale velocità di esecuzione garantita, l'implementazione su vasta e indiscriminata scala del vibe coding all'interno degli ambienti produttivi ha inevitabilmente sollevato profondissime criticità sistemiche e strutturali non ignorabili. Verso la fine del 2025, si è ampiamente registrato e documentato nelle grandi corporazioni tecnologiche il fastidioso fenomeno analiticamente definito come vibe coding hangover, una sorta di pesante e complessa sbornia digitale postuma. Questa difficile fase è malinconicamente caratterizzata dalle proteste di innumerevoli ingegneri software di livello senior, i quali denunciano quotidianamente situazioni infernali dovute alla gravosa e inestricabile manutenzione di immense basi di codice generate passivamente da macchine prive di intuito logico a lungo termine. Le limitazioni strutturali di questo metodo si manifestano inesorabilmente nella cronica difficoltà di mantenere stabile il codice nel corso dei mesi, nella preoccupante mancanza di una rigorosa responsabilità ingegneristica per i bug sommersi e nell'aumento esponenziale del rischio legato alle vulnerabilità della sicurezza informatica di base. Moltissimi analisti autorevoli hanno giustamente evidenziato un rischio macrostrutturale letale per il delicatissimo ecosistema open source mondiale. I grandi modelli linguistici tendono pigramente a gravitare sempre verso le librerie più consolidate presenti nei loro massicci dati di addestramento originale, innescando una pericolosissima e sterile omogeneizzazione dello sviluppo software. Tale stagnazione creativa ostacola di fatto la fisiologica emersione di nuovi ed efficienti strumenti indipendenti e interrompe drammaticamente il ciclo vitale e organico di invio di report sui bug strutturali ai manutentori umani delle singole repository. Architettura logica e funzionalità della piattaforma Google Opal. In rapida e astuta risposta all'incontrollabile esplosione della programmazione generativa e alla stringente necessità aziendale di mitigare severamente i tremendi rischi architetturali associati al debito tecnico accumulato, il colosso di Mountain View ha strategicamente e profondamente integrato potenti strumenti no-code direttamente all'interno del proprio florido ecosistema commerciale. La scintillante e insuperabile punta di diamante di questa titanica operazione infrastrutturale prende il nome di Opal, una sofisticatissima piattaforma inizialmente nata come esperimento nei laboratori di Google Labs e successivamente progettata meticolosamente per consentire a chiunque di costruire, modificare e condividere agili applicazioni basate sull'intelligenza artificiale utilizzando esclusivamente la chiarezza del linguaggio naturale umano. Questa piattaforma si posiziona brillantemente come un provvidenziale livello di astrazione visiva che si interpone pacificamente tra l'intento creativo dell'utente e la spaventosa complessità computazionale del cloud distribuito. L'architettura sistemica alla base delle innumerevoli applicazioni gestite da Opal si fonda solidamente su tre categorie principali di nodi funzionali, i quali orchestrano in perfetta armonia il flusso ininterrotto dei dati aziendali. Troviamo innanzitutto i nodi di input, che costituiscono il punto d'ingresso flessibile dei dati tramite campi testuali o caricamento di documenti complessi. Seguono i nodi di generazione, che rappresentano il nucleo computazionale ed eseguono furiose chiamate incrociate ai vari modelli della famiglia Gemini, e infine i nodi di output, che definiscono geometricamente e visivamente la destinazione finale e la modalità di presentazione elegante dei risultati elaborati, permettendo l'esportazione automatizzata in pagine web interattive o l'invio intelligente di reportistiche via posta elettronica. Nodi di input, elementi preposti all'acquisizione flessibile di dati, testi, documenti PDF, immagini o perfino link diretti di YouTube. Nodi generativi, il motore cognitivo della piattaforma, deputato alle chiamate dirette ai modelli di intelligenza artificiale per l'elaborazione sintetica. Nodi di output, strutture destinate alla visualizzazione finale dei risultati e all'esecuzione di azioni specifiche sui server aziendali. Integrazione Workspace, connettività profonda e nativa con tutte le app di Google per evitare l'utilizzo di strumenti di terze parti costosi. Integrazione nativa ecosistemica e casi d'uso in Workspace. Il vero e incolmabile vantaggio competitivo e commerciale offerto dalla piattaforma Opal. L'elemento discriminante che lo distingue nettamente e ferocemente da tutte le altre opzioni di automazione concorrenti di terze parti come Zapier risiede interamente nella sua profonda, indissolubile e nativa integrazione sistemica con l'ecosistema produttivo di Google Workspace. Questa piattaforma di sviluppo non i microscopici di ingombranti plugin esterni, in quanto possiede le autorizzazioni intrinseche e i token di sicurezza nativi per leggere e scrivere senza attriti sui vari fogli di calcolo aziendali, inviare comunicazioni massive tramite il client di posta, accedere e modificare agevolmente gli eventi complessi nel calendario condiviso e gestire sapientemente l'archiviazione massiccia di allegati pesanti direttamente nel cloud storage. Questa meravigliosa e fluida simbiosi ecosistemica rende di fatto l'interfaccia Opal lo strumento perfetto e irrinunciabile per la prototipazione rapida e a costo zero di utilissimi strumenti interni aziendali, svincolando definitivamente le risorse manageriali dalla perenne e logorante dipendenza dai dipartimenti informatici sovraccarichi. I vari casi d'uso spaziano dall'automazione amministrativa totale, capace di generare dashboard aggiornate dinamicamente e flussi di approvazione istantanei per i nuovi assunti, fino ad abbracciare il vibrante settore del marketing digitale. In quest'ultimo ambito, strumenti generati in pochi minuti permettono di elaborare complesse strategie commerciali, produrre istantaneamente report esaustivi su nuovi e promettenti prodotti, generare interi palinsesti di post accattivanti per i molteplici canali social e preparare script persuasivi per pubblicità video, rivoluzionando in via definitiva i flussi creativi. Opal dimostra inequivocabilmente che il futuro del software non risiede nella sintassi astrusa, ma nella limpida orchestrazione del pensiero umano amplificato dalla pura potenza del cloud computing neurale.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com. Resilienza sistemica e metamorfosi urbana, la storia della crescita di Tokyo. L'infrastruttura urbana di Tokyo offre una superba analogia per comprendere la resilienza degli ecosistemi complessi.
Dal villaggio di Edo ai bombardamenti, fino alle Olimpiadi moderne, la capitale giapponese ha reagito agli shock esogeni smantellando la propria obsolescenza e riorganizzando il suo tessuto urbano e logico per garantire una formidabile sopravvivenza. Dal villaggio di pescatori all'egemonia politica del periodo Edo. Ben prima dell'insorgere della complessa, rigida e militarizzata era Tokugawa, l'umida area geografica paludosa e costiera che oggigiorno accoglie in grembo il nucleo primario della metropoli di Tokyo consisteva unicamente in un grezzo e modesto insediamento isolato popolato da innumerevoli e poveri pescatori, la cui oscura e incerta rilevanza storica e archeologica risaliva faticosamente ai lontanissimi ritrovamenti fittili datati millenni or sono e alla solenne, antica e sacra fondazione in pietra e legno dell'imponente e venerato tempio buddista in terra battuta sorto durante il VII secolo d.C. L'assoluta e clamorosa trasformazione di ordine squisitamente topografico e ferocemente politico di questa trascurata e remota regione asiatica prese vigorosamente e ufficialmente il via durante il 600. Fu esattamente in quel turbolento ma propizio frangente storico. È precisamente a seguito della cruciale e violentissima decapitazione bellica consumatasi brutalmente nelle ampie piane che decretarono la risolutiva fine cruenta di oltre 100 estenuanti anni ininterrotti di folli e sanguinose guerre feudali intestine, che il possente e spietato leader e unificatore militare nipponico decise astutamente di concentrare, solidificare e blindare militarmente tutto il proprio formidabile scacchiere politico. Egli fondò e radicò solidamente le imponenti e insormontabili basi del governo militare basato sul rigido e inappellabile concetto dello shogunato, stabilendo di fatto e di diritto il suo maestoso, minaccioso e colossale castello centrale in pietra squadrata e fossati profondi nella cittadina di Edo. Pur rispettando formalmente la lontana figura mistica e intoccabile dell'imperatore sacrale confinato nell'antica capitale imperiale, lo shogun divenne a tutti gli effetti pratici, burocratici, fiscali e logistici l'assoluto egemone temporale. Il mito urbano della distruzione creativa e la restaurazione Meiji. L'orgoglioso, severissimo e caparbio isolazionismo imposto dallo shogunato crollò rovinosamente e si frantumò in modo tragico, traumatico e irreversibile poco oltre la metà del XIX secolo, a causa dell'incursione traumatizzante, non richiesta e prepotente di una flotta tecnologicamente e militarmente superiore formata dalle pesanti navi nere americane in acciaio, sputanti fumo di carbone inquinante dai loro possenti fumaioli industriali, che imposero con minacce balistiche l'apertura forzata dei porti asiatici stipulando umilianti trattati squilibrati. Questa spaventosa e traumatica percezione popolare diffusa legata all'estrema vulnerabilità strutturale nei confronti del dilagante e rapace imperialismo predatorio dei poteri occidentali generò fulmineamente un profondissimo, virulento e sotterraneo malcontento nazionalista che accelerò e fomentò a dismisura un rovesciamento istituzionale di inaudita magnitudo. L'intera classe dirigente e obsoleta dei signori della guerra feudale venne esautorata rapidamente e sanguinosamente. Sotto il nuovo e formidabile profilo prettamente urbanistico e architettonico, la feroce e disperata volontà governativa mirata a cancellare sistematicamente e simbolicamente con spugnate di cemento il proprio oscurantista e vulnerabile passato feudale, è per poter conseguentemente proiettare sul panorama internazionale un'irresistibile immagine solida, razionale e scintillante di cruda modernità meccanizzata, trovò il proprio epico apogeo nello sbalorditivo e massiccio sviluppo edile del distretto cittadino. Il pretesto per questa tabula rasa metropolitana non fu di natura strettamente politica ma catastrofica, un mostruoso e biblico incendio, alimentato da forti venti secchi e da case lignee affollatissime, fornì spietatamente al neonato e riformista governo modernizzatore l'enorme, tetra e pianeggiante tela bruciata su cui ergere quartieri ignifughi di solido mattone. Dai crateri oscuri della guerra alla rinascita delle Olimpiadi. L'immensa, complessa e stratificata maglia viaria e strutturale dell'enorme megalopoli asiatica venne sistematicamente, ripetutamente e sadicamente martoriata e ridotta in microscopici frammenti di polvere e cenere tossica nel corso del sanguinoso XX secolo. L'immane e furioso cataclisma tellurico sismico di natura tettonica battutosi pesantemente sull'intero ecosistema giapponese con una foga cieca causò la cancellazione topografica istantanea di centinaia di migliaia di deboli abitazioni civili di tipo vernacolare, esigendo un tributo umano incalcolabile e insopportabile in termini di vittime sepolte vive e arse in vasti incendi spontanei, costringendo e imponendo di fatto una violenta riprogettazione quasi radicale e completa dell'intero e fragile tessuto edilizio. Ma il colpo definitivo al nucleo antico avvenne appena pochi decenni dopo, tramite il riversamento scientifico, deliberato e disumano di tonnellate inestinguibili di gelatina incendiaria sganciate dai bombardieri quadrimotori anglo-americani, Un olocausto di fuoco innescato tatticamente che piallò al suolo enormi fette della fragile e lignea metropoli nipponica incenerendola sino alle fondamenta di pietra. Paradossalmente, furono inequivocabilmente questi sterminati e lugubri crateri a trasformarsi in una formidabile incubatrice urbana. La miracolosa, inarrestabile e febbrile ricostruzione postbellica e post-occupazionale culminò poi nella trionfale pianificazione legata all'evento sportivo su scala globale tenutosi a cavallo degli anni 60 del Novecento. Quel ciclopico momento non rappresentò unicamente il mero svolgimento logistico e burocratico di noiose gare su pista da parte di giovani atleti, ma fu concepito segretamente come un mastodontico strumento di propaganda industriale e infrastrutturale. Autostrade in quota colossali, stadi dalle ardite e aliene geometrie in calcestruzzo precompresso e avveniristici convogli su rotaia dalla velocità fantascientifica segnarono l'imprinting evolutivo irrinunciabile che trasformò in via definitiva i distretti logistici un tempo periferici in formidabili poli urbani multicentrici. Egemonia di Edo. La pacificazione isolazionista porta allo sviluppo borghese tra guerrieri al vertice e mercanti dediti alla vibrante fioritura del mondo fluttuante. Tabula rasa urbana. Incendi colossali sfruttati dall'amministrazione moderna per erigere blocchi in solido mattone occidentali a fine di pura propaganda ottocentesca. Pianificazione catastrofica. Bombe incendiarie e devastanti sismi forzano deframmentazioni strutturali del traffico urbano aprendo immense e vitali arterie moderne stradali. Contrazione sistemica 2020. Riduzione radicale dei budget architettonici e un drastico consolidamento in risposta allo shock pandemico senza rincorrere sogni espansivi. Il netto contrasto è la razionalizzazione sistemica di Tokyo 2020. Qualora i trionfalistici e imponenti giochi dei lontanissimi e frenetici anni 60 simboleggiassero grandiosamente un'era di spensierata ed esplosiva espansione urbana vertiginosa tesa indissolubilmente all'infrastrutturazione stradale più pesante e ardita, i tormentati, rinviati e claustrofobici giochi olimpici del XXI secolo hanno, al contrario, drammaticamente tratteggiato, delineato e imposto ai pianificatori un panorama ingegneristico e gestionale del tutto differente. Pensati, organizzati e avvolti costantemente nell'ombra cupa e opprimente dell'emergenza ospedaliera globale dettata dalle quarantene di massa e strenuamente avversati dalla stragrande, indignata maggioranza dell'opinione pubblica terrorizzata per l'imminente e disastroso collasso logistico del seppur robusto sistema di cure primarie, questi titanici eventi internazionali moderni non hanno mai cercato o anelato l'espansione e lo sfarzo estetico, ma hanno inesorabilmente e caparbiamente perseguito la nuda e cruda razionalizzazione operativa a ogni costo. Osservando il tutto freddamente, dal mero punto di vista architettonico moderno e puramente utilitaristico, i dinamici e costosissimi progetti strutturali legati allo sviluppo immobiliare sportivo sono stati bruscamente costretti a subire una massiccia falciata. Gli ambiziosissimi progetti iniziali firmati da famosissimi e dispendiosi architetti europei per il maestoso nuovo stadio cittadino, progetti che orgogliosamente includevano futuristici tetti retrattili automatici e immense passeggiate museali espositive sotterranee, sono stati scartati cinicamente in fase di rapida preprogettazione esecutiva e abbattuti con l'accetta, congedando brutalmente chi li aveva faticosamente immaginati in favore di un design notevolmente più frugale, compatto, povero. È assai austero mirato fermamente a limitare l'emorragia finanziaria del tesoretto statale, rivelando un atteggiamento governativo estremamente cauto di tipo conservativo. In conclusione, la città asiatica insegna a ogni ingegnere o architetto informatico che la vera solidità risiede nella brutale capacità di distruggere il proprio passato per rigenerare senza esitazioni un codice urbano infinitamente più adattivo. Passiamo ora al prossimo contenuto.
Science Museum di Londra. Dal motore a vapore di Watt al modulo Apollo. Fondato nel 1857, il Science Museum di Londra custodisce oltre 300.000 oggetti che hanno cambiato il corso della storia scientifica e tecnologica. Dal motore a vapore di James Watt al modulo di comando dell'Apollo 10, ogni sala racconta un'epoca di scoperte. La storia del Science Museum, dal Crystal Palace alla modernità. Le origini del Science Museum di Londra si intrecciano con una delle esposizioni universali più celebri della storia, la Great Exhibition del 1851, ospitata nel leggendario Crystal Palace di Hyde Park. I proventi di quell'evento straordinario, voluto dal principe consorte Alberto e dall'organizzatore Henry Cole, finanziarono l'acquisto di un vasto terreno a South Kensington, destinato a diventare il quartiere culturale più denso della capitale britannica. In questo contesto nacque, accanto al Victoria and Albert Museum e al Natural History Museum, il South Kensington Museum, che inglobava già una preziosa collezione di oggetti scientifici e tecnologici provenienti dall'esposizione. Nel 1909 la sezione scientifica acquisì autonomia e il nome attuale di Science Museum, stabilendosi nell'edificio che ancora oggi occupa in Exhibition Road. Nei decenni successivi, il museo crebbe in modo esponenziale, beneficiando di donazioni da parte di industrie, università e privati collezionisti, fino a costituire una delle collezioni scientifiche più complete al mondo. Oggi il Science Museum ospita oltre 300.000 oggetti distribuiti su 5 piani di gallerie tematiche e accoglie annualmente circa 3 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo, confermando la propria posizione tra i musei più frequentati del Regno Unito e tra i più influenti nella divulgazione scientifica a livello globale. Il motore a vapore di Watt, l'oggetto che cambiò il mondo. Tra i tesori del Science Museum, nessuno incarna la rivoluzione industriale con la stessa potenza simbolica e materiale del motore a vapore progettato da James Watt nel 1788 è conservato nella galleria dedicata alla storia dell'energia. Watt, ingegnere scozzese di straordinario talento, trasformò il rudimentale motore atmosferico di Newcomen in una macchina versatile ed efficiente, capace di convertire l'energia del vapore in movimento rotativo continuo, alimentando così le macchine tessili, le pompe minerarie, le navi a vapore e successivamente le locomotive ferroviarie. L'invenzione del condensatore separato, brevettata da Watt nel 1769, ridusse drasticamente il consumo di carbone e rese il motore a vapore economicamente conveniente su scala industriale, aprendo la strada alla prima vera rivoluzione energetica della storia umana. Il modello conservato al Science Museum non è una semplice replica. È un autentico motore Watt, testimone materiale della rivoluzione che tra il XVIII e il XIX secolo d.C. trasformò l'Inghilterra rurale in officina del mondo. Ammirarlo significa trovarsi di fronte all'oggetto che, più di qualsiasi altro, ha modificato il tessuto sociale, economico e geografico del pianeta, ponendo le basi per la società industriale moderna. La galleria che lo ospita ricostruisce magistralmente il contesto storico, con modelli funzionanti di macchine tessili e documenti originali che illustrano il processo di trasformazione delle comunità rurali in complessi industriali urbani. La conquista dello spazio, il modulo Apollo. Il Science Museum custodisce uno degli oggetti più emozionanti della storia dell'esplorazione umana, il modulo di comando dell'Apollo 10, la missione del maggio 1969 che portò gli astronauti a soli 14 km dalla superficie lunare, facendo da apripista tecnico alla storica missione Apollo 11. La capsula, denominata Charlie Brown, è esposta nella galleria dedicata all'esplorazione spaziale con una prossimità ai visitatori rara per un reperto di tale importanza storica. È possibile osservarla da distanza ravvicinata, notando le bruciature dello scudo termico che testimoniano il violento rientro nell'atmosfera terrestre a oltre 11 km al secondo. La galleria spaziale del Science Museum ospita anche altri artefatti significativi. Campioni di rocce lunari, tute spaziali originali, modelli in scala dei razzi Saturn V e documenti originali dei programmi Mercury e Gemini. La sezione dedicata al futuro dell'esplorazione spaziale, costantemente aggiornata, presenta i progetti delle missioni lunari Artemis e i piani per l'esplorazione di Marte, creando un continuum narrativo che collega le prime teorie astronomiche di Copernico ai sogni contemporanei delle agenzie spaziali internazionali. Il Science Museum riesce nell'impresa di rendere la complessità della fisica spaziale accessibile e appassionante per visitatori di ogni età ed estrazione culturale. Il Science Museum di Londra è una cattedrale della curiosità umana, un luogo dove ogni oggetto porta con sé il peso di una scoperta, di una rivoluzione o di un sogno realizzato. Dal vapore di Watt alle stelle dell'Apollo, ogni galleria racconta come l'ingegno umano abbia progressivamente allargato i confini del possibile. Una visita che lascia il segno, soprattutto nelle giovani generazioni affascinate dalla scienza.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com.
La Cina degli Han, Via della Seta, Zhang Qian, Sima Qian è il confucianesimo di stato tra Luoyang e Chang'an. La dinastia Han, 206 avanti Cristo, 220 d.C., trasformò la Cina in un impero coeso, unificando rotte commerciali, pensiero politico e memoria storica. Da Chang'an a Luoyang, la Via della Seta nacque come progetto strategico, mentre figure come Zhang Qian e Sima Qian gettarono le basi dell'identità cinese. Leggi tutto l'articolo. L'ascesa degli Han alle due capitali Chang'an e Luoyang. Dopo il breve ed autoritario regno della dinastia Qin, 221 a 206 avanti Cristo, la Cina precipitò in una guerra civile che vide emergere Liu Bang, un umile funzionario divenuto comandante ribelle. Nel 202 avanti Cristo egli fondò la dinastia Han e scelse come capitale Chang'an, nell'odierna provincia dello Shaanxi. Chang'an non era solo un centro amministrativo, era una gigantesca cinta muraria rettangolare con strade larghe fino a 40 metri. Palazzi laccati di rosso e un sistema di mercati controllati dallo Stato. La città divenne il cuore pulsante dell'economia agricola del bacino del fiume Giallo, protetta a nord dalle steppe dei nomadi Xiongnu. Tuttavia, nel 23 a 25 d.C., una violenta ribellione e l'usurpazione di Wang Mang costrinsero la corte a fuggire. La dinastia si ricostituì come Han orientali, trasferendo la capitale a Luoyang, più a est, lungo il fiume Luo. Luoyang era più piccola di Chang'an ma meglio difendibile, circondata da montagne e nodi fluviali che facilitavano il trasporto del grano. Questa diarchia urbanistica, Chang'an come simbolo dell'espansione militare, Luoyang come centro della burocrazia confuciana, definì per secoli la geografia del potere imperiale cinese. Ogni imperatore che voleva legittimarsi doveva compiere pellegrinaggi rituali in entrambe le città, segno che il territorio si governava attraverso una memoria spaziale doppia. Gli scavi archeologici a Luoyang hanno restituito officine per la fusione del bronzo e tombe a volta con mattoni decorati a stampo, testimonianza di una standardizzazione edilizia impensabile solo un secolo prima. Zhang Qian, l'esploratore che aprì l'Occidente. Nel 139 a.C., l'imperatore Wu Di, 141 a 87 a.C., incaricò un giovane ufficiale di cavalleria, Zhang Qian, di una missione disperata: raggiungere gli Yuezi, un popolo fuggito a ovest dopo essere stato massacrato dagli Xionyo, per stringere un'alleanza contro i nomadi. Zhang Qian partì da Chang'an con un centinaio di uomini, ma fu subito catturato dagli Xionyo, che lo tennero prigioniero per 10 anni. Durante quel periodo imparò la lingua, le tattiche di guerra e le rotte dell'Asia centrale. Quando riuscì a fuggire, invece di tornare indietro proseguì verso occidente attraversando il bacino del Tarim, i monti Pamir e la valle del Fergana, fino a raggiungere la Battiana, l'odierno Afghanistan settentrionale. Non ottenne l'alleanza militare, ma il suo resoconto, conservato dallo storico Sima Qian, rivelò all'impero l'esistenza di regni sconosciuti, Partia, Sogdiana, persino tracce di un impero chiamato da Qin, l'impero romano. Zhang Qian descrisse cavalli sudanti sangue nella valle di Fergana, considerati superiori ai piccoli pony cinesi, e piante di uva, fagioli e erba medica. Tornato a Chang'an nel 126 a.C., dopo 13 anni e con un solo compagno superstite, Wu Di lo nominò gran consigliere. Le sue informazioni spinsero l'imperatore ad autorizzare spedizioni commerciali regolari. Ogni anno partivano carovane di centinaia di persone con seta, lacca e bronzi, scambiati con giada, vetro, tessuti di lana e animali esotici. Zhang Qian non inventò la via della seta, ma ne tracciò la mappa geostrategica, trasformando una serie di sentieri tribali in una rete diplomatica consapevole. Senza i suoi diari, non ci sarebbero stati i successivi contatti tra la Cina degli Han e l'impero partico, né l'arrivo del buddismo in Cina alcuni secoli dopo. Sima Qian è le memorie storiche come fondamento dell'identità cinese. Contemporaneo di Zhang Qian e di Wu Di, Sima Qian, 145 a 86 a.C., fu il primo grande storico della Cina a scrivere una storia universale non solo dinastica ma totale. Suo padre Sima Tan era stato astronomo e storiografo di corte, e alla sua morte Sima Qian ereditò l'incarico di gran storiografo, Tai Shi Ling. L'opera che ne scaturì, Le memorie storiche, Shiji, copre oltre 2000 anni, dai mitici imperatori gialli fino al regno di Wu Di. La struttura è rivoluzionaria. Cronache imperiali, tavole sincroniche, trattati sulla musica, i calendari, i canali fluviali, e soprattutto le biografie. Lietzuan di personaggi non nobili, mercanti, assassini, filosofi, generali persino barbari. Sima Qian non esitò a descrivere crudeltà e debolezze degli imperatori, compreso Wu Di. Per questo, quando difese pubblicamente un generale sconfitto, Li Ling, l'imperatore lo condannò alla pena della castrazione, che all'epoca era considerata più infamante della morte. Sima Qian scelse di vivere e completare l'opera, scrivendo nella sua celebre lettera a Renan: «Se avessi ucciso me stesso, quest'opera sarebbe andata perduta come una goccia d'acqua nel fiume. Ho sopportato l'infamia perché i testi sono eterni, la carne no». Le memorie storiche divennero il modello per tutte le storie dinastiche successive, 24 storie canoniche, e fissarono un principio cardinale del pensiero cinese. La legittimità del potere si giudica anche con la scrittura della storia. Senza Sima Qian, non esisterebbe una narrazione unitaria della Cina come civiltà continua da oltre 2 millenni. Le sue descrizioni delle rotte di Zhang Qian sono la nostra fonte primaria sulla prima fase della Via della Seta, incrociando dati archeologici e testimonianze orali dei popoli centroasiatici. Il confucianesimo di Stato, ideologia e burocrazia Han. Sotto i Qin dominava la scuola legista, che vedeva il popolo come strumento passivo da governare con leggi severe e punizioni esemplari. Gli Han rovesciarono questo paradigma. Già sotto l'imperatore Wu Di, il consigliere Dong Zhongshu propose di rendere il confucianesimo l'unica dottrina ufficiale dello Stato. Nel 136 a.C. vennero creati i 5 classici, i Qing, Shujing, Shijing, Liji, annali delle primavere e autunni, come base per l'esame di Stato per funzionari. Tuttavia, il confucianesimo non era puro pensiero di Confucio. Assorbì elementi legisti, centralismo amministrativo, cosmologici, teoria degli elementi e yin-yang.
E persino sciamanici. L'imperatore veniva definito figlio del cielo, ma la sua autorità era teoricamente bilanciata dal mandato celeste. Se governava male, il cielo inviava catastrofi naturali come inondazioni, comete o terremoti, segnali che la dinastia aveva perso il favore divino.
Questo schema ideologico giustificava le ribellioni e i cambi di dinastia. Il confucianesimo di Stato creò una burocrazia selezionata per merito, almeno in linea di principio, attraverso un sistema di raccomandazioni e successivamente di esami scritti.
I funzionari confuciani dovevano conoscere a memoria i classici, scrivere in uno stile elaborato e amministrare con virtù, de, piuttosto che con la forza bruta.
Questa classe di letterati funzionari ci divenne il vero perno dell'impero, più potenti dei generali e dei parenti dell'imperatore.
Nelle capitali Chang'an e Luoyang sorsero accademie imperiali, Taixue con migliaia di studenti stipendiati dallo Stato.
L'etica confuciana, pietà filiale, lealtà al sovrano, armonia sociale, veniva scolpita in stele di pietra nelle pubbliche piazze.
Anche i mercanti e i contadini ricevevano versioni semplificate dei precetti attraverso proclami morali e cerimonie stagionali.
Senza questa sintesi ideologica, la via della seta sarebbe rimasta solo una rotta commerciale, non un progetto culturale che portava la civiltà del centro fino ai confini del mondo conosciuto. La dinastia Han trasformò una regione frammentata in un impero cosciente della propria continuità storica. Da Chang'an a Luoyang, dalle esplorazioni di Zhang Qian alla scrittura di Sima Qian, ogni elemento concorse a creare un modello di civiltà che la Cina non ha mai abbandonato. La via della seta non fu solo seta e spezie, ma circolazione di saperi, religioni e legittimità politica. Anche oggi, quel solco tracciato 2000 anni fa continua a definire l'immaginario geostorico cinese.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!